Non so quante volte vi è capitato di vedere un mare in tempesta. Un ricordo che ho della mia infanzia è stato l'unico giorno di un mese di luglio dove non ho potuto ovviamente fare il bagno e c'era mio nonno che mi accompagnava sul lungomare dicendomi adesso ti faccio vedere come un mare in tempesta. Ed io ero incantato a vedere queste onde enormi scagliarsi contro le scogliere. Era qualcosa di impressionante. Il mare poi era talmente agitato che in quella circostanza i vari bagnini delle varie spiagge avevano vietato ai surfisti di potersi divertire. E dal momento che il lungomare non era alla pari della spiaggia, era proprio sopraelevato, alle spiagge ci accedevi passando per una scalinata, quindi vedevi ancora di più lo spettacolo che ti si prospettava davanti. E ricordo che io in modo particolare è stato il momento in cui mi sono avvicinato al porto. Il mare non era meno forte, lo era allo stesso identico modo delle altre parti, eppure io vedevo queste piccole imbarcazioni, questi yacht anche, che sì, si muovevano appena appena, ma dal posto in cui erano ormeggiati non si staccavano e il mare era forte. Io ricordo che chiedevo a mio nonno, ma nonno, come mai queste, cioè voglio dire, non si muovono di un millimetro? E lui mi ha risposto, sai perché? Perché sono ben ancorate. E ricordo, noi sappiamo tutti, no, che cos'è un'ancora, quell'attrezzo fatto in ferro, in acciaio, che ha il compito di tenere ferme le barche, indipendentemente dall'intensità della tempesta che si scaglia contro. E l'obiettivo dell'ancora non è soltanto tenerle ferme, ma fare talmente presa nel sottosuolo che non c'è nulla che le smuova. Si potrebbero fare tante applicazioni a riguardo. Noi viviamo nel mare di questo mondo e il Dio di questo mondo ci odia. E quindi siamo sempre soggetti a tempeste, non a mari mossi. Perché ogni tanto, anche quando il mare è leggermente mosso, il bagno lo si può fare. Qua parliamo di tempeste. Però abbiamo un'ancora, siamo equipaggiati per resistere a queste tempeste. Per questo motivo, questa mattina volevo condividere con voi delle riflessioni che ho intitolato Ancorati a una grande salvezza. Vogliamo aprire la parola di Dio nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 2, e leggeremo i primi quattro versetti. Leggeremo poi altri versetti, però vi inviterei a tenere le Bibbie aperte soltanto su Ebrei 2. Gli altri versetti li riporterò qui con l'aiuto di Giona. Perché? Perché troveremo delle interessanti corrispondenze fra il brano che leggeremo e altri versetti che almeno il Signore ha messo sul mio cuore. Ebrei capitolo 2, versetti da 1 a 4, noi troviamo scritto: perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. La prima parola che compare in questo testo è una congiunzione, perciò. Il perciò significa a motivo di quanto è stato detto prima. E cosa è stato detto prima? Nel capitolo 1 noi vediamo come Dio, dopo aver parlato molte volte in molte maniere per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Quindi l'obiettivo qual era? A motivo dell'eccellenza della figura di Cristo, che è di gran lunga superiore agli angeli, che è lo splendore della gloria e dell'essenza del Padre. Quindi, a motivo di questa eccellenza, noi abbiamo poi scritto bisogna. La parola bisogna, nel nostro vocabolario vuol dire è necessario, è indispensabile. Ma facendo una piccola ricerca sul testo greco, ho notato che la parola che traduce bisogna, cioè dei, è una parola dal significato che indica obbligatorietà. È come se si dicesse è obbligatorio. E questa parola, proprio in questa stessa epistola, è riportata tre volte. La prima in questo testo, la seconda sempre al capitolo 9, i versetti da 24 a 26, capitolo 9, versetti da 24 a 26, il versetto che ci riguarda è il 26, però riportare anche il 24 ci aiuta a capire meglio il contesto. Perché? Perché viene fatto il paragone tra il sommo sacerdozio aronico e il sommo sacerdozio di Cristo. E viene detto che Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, ma nel cielo stesso, e non per offrire se stesso più volte come sommo sacerdote. E poi dice il versetto 26: in questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora una volta sola alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Noi abbiamo tradotto avrebbe dovuto soffrire, invece nell'originale greco c'è scritto dei. Sarebbe stato indispensabile che Cristo dovesse soffrire più volte fin dalla creazione del mondo. Perché? Perché lo prevedeva la legge, era obbligatorio. La terza volta, al capitolo 11, versetto 6, quando ci compare la cosiddetta lista degli eroi nella fede, noi troviamo scritto: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La parola dei si trova proprio sull'accostarsi a Dio. Chi si accosta a Dio è obbligatorio che debba credere che egli è. Chiaramente tradotto in italiano non possiamo dirla in questo modo così letterale, quindi così come tradotto in italiano va anche bene. Però è obbligatorio, è obbligatorio. Solo che se nelle ultime due citazioni questi aspetti riguardano l'opera di Cristo, questo dei che noi troviamo al capitolo 2 riguarda noi, e ci riguarda molto anche. Perché? Perché a motivo dell'eccellenza di Cristo è obbligatorio che ci applichiamo ancora di più alle cose udite. Il testo non dice è obbligatorio che ascoltiamo la parola di Dio con un atteggiamento vuoto, sterile, privo di entusiasmo per il Signore. E questo aspetto mi ha ricordato tante conversazioni che facevo nei campeggi biblici, essendo giovani che venivano da tutta Italia. Ogni tanto ci si confrontava anche in modo spontaneo, senza alcuna vena polemica, sulle attività dell'assemblea, no? E c'era un ragionamento che veniva fatto, e che per un certo tempo ho fatto anch'io, il ragionamento di invidiare quelle assemblee che avevano i predicatori più bravi, no? E c'è questo ragionamento: io non cresco perché non ho abbastanza conoscenza biblica. Fratelli, è un inganno devastante. È un inganno tremendo. Perché se tu conosci quel poco, ma quel poco sai ubbidire, sei molto più avanti di quelli che sono ricchi di qualsiasi conoscenza e non ubbidiscono neanche una virgola dell'insegnamento della parola. Non è obbligatorio che tu subisca passivamente gli insegnamenti e che la Chiesa sia al tuo servizio. Non è obbligatorio il fatto che tu debba pretendere, ecco, siete stati tutti dotati di un dono particolare, servitemi. Non è questo l'atteggiamento. È un inganno tremendo. È necessario che ci applichiamo. Letteralmente la parola applicare vuol dire fare, aderire una cosa sopra l'altra. Io ho in mano due fogli di carta, come posso unirli? Applico la colla e le faccio diventare praticamente una cosa sola. Teoria, pratica, e la colla che noi dobbiamo applicare è l'ubbidienza, la santificazione, la nostra consacrazione a Dio. Il Signore non si è soltanto interessato di ribaltare completamente il nostro destino eterno, ma vuole trasformare la nostra vita, progressivamente, la vuole rinnovare giorno dopo giorno. Perché la trasformazione che Dio vuole per ognuno di noi porta delle conseguenze. Allora dobbiamo anche chiederci perché il Signore vuole questo da noi. Sicuramente il primo motivo è non perché sia un tiranno o un despota, ma perché vuole il nostro bene. perché ci vuole felici. Ma il motivo che noi troviamo proprio in questo versetto 1 è per timore di essere trascinati lontano da esse. Se noi non obbediamo alla parola, possiamo sentire la migliore predicazione dell'universo, entra di qui ed esce di là. Noi siamo in guerra contro un nemico che ci attacca costantemente. Vi ricorderete lo studio tempo fa portato da Paolo, quando aveva spiegato giustamente col testo di Prima Pietro che Satana è un leone ruggente che cerca chi poter divorare. Se avete visto i documentari sulla savana, voi vi sarete resi conto come il leone, quando vede un branco di gazzelle, non si limita ad attaccare alla cieca, però se ha fame non si dà pace fino a quando non soddisfa il suo appetito. Cosa fa? Si accovaccia, senza farsi vedere più di tanto, soprattutto se il leone in questione è singolo, è da solo, non è in branco. Perché si accovaccia? Aspetta il momento giusto per attaccare. Aspetta che ci sia, per esempio, una gazzella che si distragga un attimo dal branco, ed ecco che parte all'attacco immediatamente. E cosa fa una volta che attacca? Una volta che prende la preda, prima di tutto si allontana un attimo per evitare un ipotetico contrattacco. Ma comunque vada, il leone in questione vuole farsi ben vedere dal resto del branco, perché vuole lasciare un messaggio importante, vuole comunicare, prima o poi toccherà anche a voi. Satana vuol fare così anche con noi. È lì in agguato. Aspetta che ci distacchiamo un attimo, che ci annoiamo, ci stanchiamo del servizio, della comunione. E allora cosa fa? Prende e porta lontano. Da Dio e dalla comunione fraterna. Essere trascinati. Nella metafora del mare, quando vedete una bandierina rossa, il bagno è vietato. E conosco tanti casi di cronaca nera dove purtroppo a quest'ordine non è stato obbedito. Perché? La persona si vantava di essere un'ottima nuotatrice, e andava a riva, si buttava nel mare e diceva ma non c'è niente di male, fate pure il bagno, però piano piano intanto la corrente la portava via, e anche se sapeva nuotare è morta annegata. Perché? Perché stremata dalle forze investite per cercare di raggiungere la riva. Questo è il trascinamento, trascinati lontano dalle cose udite. E questo aspetto ricorda molto una responsabilità che proprio l'Apostolo Pietro rimarca in modo particolare. In 2 Pietro, il capitolo 1, i versetti 8 e 9. 2 Pietro 1, 8 e 9. Dopo che Pietro elenca le sette virtù cristiane, che tutto sono fuorché teoria, perché dice fede, virtù, conoscenza, autocontrollo. L'autocontrollo è teoria, direi proprio di no. La pazienza, più pratica di quello. Dopo aver detto anche che ci dobbiamo mettere ogni impegno, quindi siamo chiamati ad ubbidire attivamente, a un certo punto dice, versetto 8, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete, queste cose non si devono solo trovare a mo' di lista della spesa. Fede c'è, pazienza c'è, autocontrollo c'è. No, devono abbondare. Devono rendere satura la nostra vita spirituale. Allora non saremo né pigri né sterili nella conoscenza. Guardate quanto è facile essere sterili nella conoscenza, soprattutto quando non c'è l'impegno da parte nostra. E si rischia di cadere nella miopia spirituale, nella cecità spirituale. Infatti il testo poi prosegue dicendo colui che non ha queste cose è cieco oppure miope. E arriva addirittura a questo, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Guardate la forza del nemico, quanto lontano può portare pur di raggiungere il suo scopo. E in che stato di stordimento spirituale si rischia di cadere. Infatti lo stesso autore dell'Epistola agli Ebrei vuole sviluppare questo aspetto. Non si limita a un perciò al versetto 1, vuole sviluppare. Infatti il versetto 2, infatti, sta approfondendo il discorso, che ovviamente va contestualizzato per le esigenze di quell'epoca dei suoi fratelli destinatari. Se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Noi conosciamo benissimo la prima frase del versetto 3, perché ha delle connotazioni molto evangelistiche. Ben venga che venga citato, ma vediamolo nell'insieme. Potremmo parafrasarlo in questo modo brevemente: se viene accettata la parola di angeli, se abbiamo visto che ogni peccato ha ricevuto il proprio salario, perché è la Bibbia stessa, è tutto l'Antico Testamento che ce lo fa vedere, noi come possiamo pensare di farla franca? Se la conoscenza della legge può suscitare timore, come possiamo pensare di scampare se ignoriamo la salvezza ora che ci è stata rivelata? Perché? Perché negli ultimi giorni Dio ha parlato per mezzo del suo figliolo. Cosa vuol dire letteralmente scampare? Scampare ha due definizioni che sono un tutt'uno. Se ne togli una, perdi il significato. Scampare vuol dire sfuggire a un grave rischio e a un danno irreparabile, e al tempo stesso vuol dire trovare salvezza e rifugio. Fratelli, noi dobbiamo ricordare che sì, siamo diventati figli di Dio, siamo diventati santi, siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, ma per mantenerci umili abbiamo bisogno di ricordare che siamo degli scampati. Noi siamo sfuggiti al danno irreparabile dello stagno di fuoco e di zolfo e abbiamo trovato la salvezza e rifugio nella persona del Signore Gesù. Siamo degli scampati. È una parola che ha un significato negativo nella società in cui noi viviamo. Nel nostro caso è la parola più bella che ci possa essere, invece. Allora, andando avanti, qual è il mezzo per costruire un impegno spirituale che ci porti a considerare la grandezza di questa salvezza, seppure le nostre parole non arrivino mai a descriverla nel modo più completo possibile? È la parola di Dio. Il modo migliore, lo strumento migliore per cui noi veniamo a conoscere, seppure in parte, l'eccellenza di Cristo. Come prosegue infatti il versetto 3? Ci spiega che questa parola è stata annunciata e che è stata confermata. È bello perché l'uomo, Dio conosce molto bene l'uomo. L'uomo non se ne fa niente degli annunci, ma è alla ricerca di conferme, quello sì. E Dio si è preoccupato anche di confermare la sua parola. Questa parola è stata annunciata prima dal Signore. Perché? Perché Lui è l'unico autore. Annunciare letteralmente vuol dire avvertire, dare notizia, far sapere ciò che accadrà. Quindi quello che Dio dice, Dio fa. Chi crede in me ha vita eterna, in virtù di questo noi abbiamo creduto. E la salvezza è stata anche confermata in noi. Per questo che ci troviamo qua. Ma al tempo stesso Dio dice: chi non crede è già condannato, perché l'ira di Dio rimane su di lui. E anche qui, anche se non ci riguarda forse più personalmente, diciamo alle anime perdute: è così, e così accadrà. Noi ti avvertiamo di questo danno irreparabile. Se ti ritroverai nello stagno di fuoco e di zolfo, passerai l'eternità a trovare una via di fuga che non ci sarà mai più. Questa parola si è dimostrata ferma ed è stata confermata. In che modo è stata confermata? Lo vediamo nei versetti 3-4. È stata confermata da quelli che lo avevano udito. Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 27, quando il Signore Gesù dai suoi ultimi insegnamenti prima di passare per il martirio, in questo contesto parla della venuta del Consolatore, no? Parla della venuta della persona dello Spirito Santo e dice che lo Spirito testimonierà di me. Il versetto 27 è molto significativo, il capitolo 15 si conclude proprio con queste parole. Troviamo scritto: anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Parola annunciata. Mi dovete rendere testimonianza. E cosa fa il Signore? Qui ritorniamo in Ebrei 2. Dio si preoccupa di aggiungere la sua testimonianza alla testimonianza dei discepoli. vuole che siano una cosa sola, vuole che sia lo stesso messaggio. E in che modo il Signore ha agito? Ha usato segni, prodigi e opere potenti. La frase che conclude il Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 20, Marco 16, versetto 20, è una conclusione netta. Dopo che Marco dice che il Signore Gesù fu elevato in cielo e che si è messo a sedere alla destra di Dio, dice poi dei discepoli: e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola annunciata, parola confermata. Per il contesto storico erano necessari i segni prodigi, cosa che non è più indispensabile oggi. Non li dobbiamo ricercare ad ogni costo. La Chiesa primitiva ha dovuto passare una fase storica delicatissima, perché c'erano dei giudei attaccati alla legge che dovevano convertirsi. Era uno scenario storico unico ed era normale che in quel tempo il Signore usasse i segni e i prodigi. Questo non vuol dire che Dio non può più fare miracoli, assolutamente. Non sono più necessari nello stesso modo in cui lo erano con la Chiesa primitiva, quello senz'altro. Infatti in Atti, al capitolo 8, versetto 6, vediamo come questi segni hanno continuato per un tempo, sottolineo proprio questo concetto, per un tempo, Atti 8, 6, questo aspetto riguarda un discepolo, riguarda Filippo, e troviamo scritto: e le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Allora dobbiamo chiederci, quindi noi dobbiamo ricercare ad ogni costo tutti questi miracoli, queste opere potenti? No. Il miracolo che noi siamo chiamati a portare sono i doni dello Spirito Santo. Quelli sì. Guardate attentamente il versetto 4 di Ebrei 2. Dopo che ha detto segni, prodigi, opere potenti di ogni genere, qui l'autore sta usando un linguaggio che un ebreo qualunque avrebbe potuto capire molto bene, perché certamente i suoi fratelli ebrei contemporanei sapevano molto bene di cosa stesse parlando. Però quando nomina i doni dello Spirito Santo, questo è un argomento che ad alcuni di loro sarebbe potuto sembrare completamente nuovo. Perché? Perché noi parliamo dei doni dello Spirito Santo applicati alla Chiesa. Allora cosa c'entra l'ebreo? Beh, molto semplicemente, e senza cadere in chissà quale ragionamento teologico, un ebreo che si converte entra a far parte della Chiesa. Perché? Il popolo di Israele non è accantonato del tutto, è solo messo da parte. Dio riprenderà la storia con Israele dopo che verremo rapiti. Ma i doni dello Spirito Santo sono il mezzo per eccellenza per fare in modo che la nostra conoscenza non sia sterile e che questa salvezza sia veramente così grande. Ci aiuta a capire quanto è grande. Voglio leggere un ultimo brano prima di concludere. Efesini, capitolo 4, i versetti da 11 a 15. Ecco cosa sono i doni dello Spirito Santo. Efesini capitolo 4 versetto 11: è lui che ha dato alcuni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. Perché? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Vedete come c'è questa straordinaria corrispondenza anche con Ebrei 2. Affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Ecco le tempeste che si scagliano sulle nostre imbarcazioni. Per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ecco perché allora è indispensabile che ci applichiamo ancora di più a queste cose udite. È necessario, perché l'imbarcazione della nostra vita subirà dei momenti duri, perché le onde che si scagliano contro le imbarcazioni fanno male, senz'altro. però si rimane ancorati nella fede. Il terreno su cui approda la nostra ancora è sicuro perché è la parola di Dio. Ma come vogliamo forgiarla quest'ancora? Sabato scorso è successo un episodio un po' particolare che ha ricordato un fatto che era successo anche a me. Ho capito tramite quell'episodio come Satana ricorra sempre nella tattica di far dubitare della certezza della salvezza fin dall'infanzia. Con me era successo, eppure mia madre non mi ha mai insegnato che la salvezza si potesse perdere e l'assemblea in cui sono cresciuto non ha mai insegnato che la salvezza si potesse perdere. Però il nemico vuole seminare dei dubbi. Sabato scorso sono andato a prendere due miei nipoti a casa di una famiglia e nel breve tragitto verso casa uno di loro ha commentato un fatto di cronaca che io ricordavo bene, il fatto di quel giovane con i suoi amici che un po' incitato, un po' per farsi un po' vedere, voleva farsi vedere che quanto non avesse paura di niente, si è buttato nel Villoresi, nel canale Villoresi, però non era granché a nuotare, infatti poi è morto annegato. Ricordo questo mio nipote che ha tirato in ballo questo episodio. L'aveva sicuramente segnato, anche perché considerata l'età, è un'età in cui si incomincia a prestare una certa attenzione verso l'amicizia. Poi fa una domanda a bruciapelo. E meno male che mi sono ricordato che devo essere pronto non soltanto per quando mio figlio mi farà delle domande, ma anche per i nipoti quando ce li ho in macchina. E mi fa: zio, ma può accadere che un credente arrivi a rinnegare completamente il Signore Gesù? Io ho detto, mi ricordo questa domanda quando me la sono fatta anch'io. Ho iniziato dicendo: guarda, la prima cosa che devi capire è che ormai oggi la parola credente è perfettamente abusata, perché anche una qualunque persona che dice di credere in Dio si reputa credente. Voglio anche dirti che una persona che ha creduto nel Signore Gesù non arriverà mai a rinnegarla. E mentre davo questa spiegazione non ero del tutto soddisfatto, perché sapevo che stavo dicendo la verità, ma mi serviva un qualcosa per enfatizzarla e non mi ero reso conto che il Signore mi aveva servito la risposta lì su un piatto d'argento. Allora ho detto a questo mio nipote: ascolta, supponiamo che sia tu quello ad affogare e immagina al tempo stesso che mentre i tuoi cosiddetti amici, tra virgolette, stiano lì a guardarti affogare, improvvisamente arriva una persona che ti salva, che ti trae fuori da questo canale e che ti rimette al sicuro. Tu rinnegheresti questa persona? La risposta è stata immediata e sintetica: no. Ecco, per lo stesso motivo. Se tu vedi una persona, perché purtroppo può succedere, se tu vedi una persona che dice di credere in Gesù ma poi si volta dall'altra parte, puoi essere certa di una cosa, che non è mai passata per la nuova nascita. Perché Dio ha dimostrato la sua fedeltà. Dio ci ha visto affogare, Dio ci ha visto piano piano camminare verso lo stagno di fuoco e di zolfo e ti ha portato nella sua eredità. Tu rinnegheresti un Dio così? No. No, è vero, perché Dio stesso è il garante della tua stessa salvezza. Ti ha dato anche una caparra, lo stesso spirito che ti aiuta a capire la parola di Dio e che ti fa godere già adesso, seppure di passaggio su questa terra, tutti i tesori che in cielo vedrai pienamente. Ed è questa la storia che ognuno di noi. Ed è per questo motivo che ci ritroviamo qui alla sua presenza. È per questo motivo che lo adoriamo e lo ringraziamo. Ed è questo il motivo per cui ogni giorno siamo chiamati magari a fare un passo in più, per fare in modo che tutte queste cose udite vengano anche ben applicate. Perché? Perché quando il leone ruggente ci guarderà, capirà di trovare una resistenza così forte che probabilmente cercherà qualcos'altro da sbranare. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.
Chiedere al massimo di essere singoli.